Sherbux Winter Festival, 28 e 29 gennaio al CSO Pedro, Padova.
Benvenuti e benvenute a questa nuova intervista con gli editori a Sherbux Festival. Ciao Cristiano.
Ciao.
E siamo con Cristiano Armati di Red Star Press. Red Star Press è l'unica casa editrice che era presente alla prima edizione di Sherbux nel 2019, quindi ormai un'amicizia di lunga durata con Cristiano, con cui abbiamo tra l'altro collaborato insieme per un libro che, lo ricordiamo, è Cicero.
Sì, sì, dedicato a questa storia tanto incredibile quanto assolutamente vera di questo gruppo partigiano in Liguria, insomma, che tra l'altro è stato molto bello portarlo proprio a Genova. Insomma, abbiamo fatto lì un po' di presentazioni e devo dire, una storia che merita sicuramente di essere ricordata ovunque, al di là del luogo in cui è nata, insomma.
E veniamo a Red Star Press. Red Star Press ormai sono oltre 10 anni, che è diventata uno dei punti di riferimento, possiamo dire, della letteratura politica o comunque dell'editoria di movimento. Voi avete un catalogo che spazia in molti settori, dallo sport popolare all'antifascismo, dalle subculture all'internazionalismo e non solo, la teoria marxista. Qual è il filo conduttore che lega queste tematiche?
Il filo conduttore per noi è sempre stato la storia del movimento operaio, e diciamo che dal nostro punto di vista, al di là di alcuni territori che potrebbero essere in maniera più immediata associati alla cultura del movimento operaio, no? Quando parliamo naturalmente dei grandi classici, va bene. Però crediamo che in generale tutti i fenomeni di massa hanno a che fare con la storia e la cultura del movimento operaio. Quando parliamo di sport in chiave popolare, parliamo per esempio del calcio visto dalla parte di chi lo vive sulle gradinate, per esempio. Quando parliamo per esempio di sottoculture, parliamo del modo in cui nella strada si creano significati fondamentali, no? Cioè, infatti, uno scontro sempre incessante proprio nelle strade per affermare determinati valori, determinati simboli, per significare appunto questi simboli. E così ci siamo sempre dedicati tanto alla riscoperta magari dei grandi classici del marxismo, ma allo stesso tempo, ecco, lo sport visto in un'ottica popolare, l'arte anche per noi molto importante, soprattutto l'arte cosiddetta ipercontemporanea, e poi chiaramente tutti i grandi temi, no? La lotta di liberazione dei popoli oppressi, la lotta contro il patriarcato, le culture della resistenza. Ecco, questi sono un po' gli ambiti che noi copriamo e crediamo che in realtà non siano camere stagne, ma momenti che si dipanano all'interno di un unico filo conduttore.
Tu hai portato alcuni titoli che, sì, diciamo, sono presenti al vostro banchetto, se vuoi illustrarceli.
Ma per me è sempre difficile quando mi dicono prendi un po' di titoli, no? Perché chiaramente...
E come qual è il libro che ti porteresti, sì, sull'isola deserta?
Sì, sì, ma anche vuoi più bene alla mamma o al papà, ecco, insomma, una cosa così. Però a questi effettivamente ci sono molto affezionato, no? E, allora, prendo il primo, si chiama Lady Tiger. Chi era Lady Tiger? Lady Tiger è stata la prima donna a vincere un campionato del mondo di pugilato. Donne che hanno fatto pugilato ce ne sono state anche da prima di Lady Tiger, questa è una storia degli anni 70, però lei riuscì a formalizzare proprio l'evento e quindi a pretendere che si costituisse, diciamo, una lega. Ecco, quando noi oggi vediamo il pugilato femminile, in qualche modo nel farne la storia dobbiamo risalire fino a Lady Tiger, che poi è una ragazza che veniva dal ghetto di Harlem e riflette in maniera esplicita sul pregiudizio, sul sessismo e in qualche modo sulla lotta per decidere del proprio corpo. Infatti l'autrice che scrive il libro coglie anche il nesso tra l'affermazione del pugilato femminile e la conquista del diritto all'aborto, per esempio, che sono molto più vicini di quanto ci possiamo immaginare come discorsi. Ecco, per restare allo sport, no, e anche tornando a quello che stavamo dicendo prima, abbiamo pubblicato per esempio questo libro, è un libro di un autore brasiliano, si chiama 1970, e il 1970 è stato l'anno in cui si è tenuta chiaramente la Coppa del Mondo di calcio, peraltro l'Italia arrivò anche in finale e diciamo proprio col Brasile.
Il mondiale, no? La famosa semifinale con la Germania.
Sì, diciamo che dopo quella semifinale forse l'Italia poteva anche andare a casa già, oltre che era un Brasile stellare, no? Però c'è un piccolo particolare, che il Brasile era teatro di una dittatura ferocissima, con un fenomeno dei desaparecidos a dei livelli pazzeschi, una violenza incredibile, però ecco, il Brasile utilizzava in maniera esplicita per esempio il calcio, ma anche pensiamo al Carnevale di Rio, no? Per fare quello che oggi diremmo pink washing, diciamo così, no? Cioè dietro il football bailato in realtà c'era una dittatura ferocissima. Non è un caso se noi oggi probabilmente conosciamo meglio il discorso per quanto riguarda l'Argentina o anche il Cile, ma il Brasile, ecco, è stata l'attualità forse, no? Con Bolsonaro e alcune pieghe particolarmente oscure di quel tipo di potere, a farci capire che il Brasile, insomma, e Schneider scrive questo romanzo facendo un protagonista che è un ragazzo che proprio di politica proprio interesse zero, no? È uno di quelli che si sveglia la mattina, va a lavorare, lavora in banca. E questa è la cosa interessante, che dici, tu non puoi, puoi non interessarti di politica, però stai attento che magari la politica si interessa a te. Per uno scambio di persona lui viene arrestato, sparisce, torturato, e qui vengono descritte insomma tutte le varie tecniche, tutte le varie, perché ci sono proprio dei personaggi che si pregiano di essere proprio grandi teorici della tortura, che fanno capolino nel libro. C'è lui lì che vorrebbe anche, come dire, vorrebbe dichiarare qualunque cosa pur di sfuggire alla tortura, ma talmente sta al di fuori che non riesce neanche a inventarsi delle cose, no? Insomma, ho scoperto anche poi leggendo il libro, siccome c'era Brasile-Italia e il Brasile veniva attraversato da un fervore nazionalistico patriottardo alimentato ad arte, un sacco di pregiudizi anti-italiani. Questi sono, per esempio, dice che gli italiani li chiamavano a un certo punto Calcaterra, Carcamanos, perché i commercianti pare che avessero l'abitudine di poggiare la mano sulle bilance, no, per rubare sul peso. Insomma, è interessante anche perché il Brasile è un paese che nella nostra traiettoria, no, in realtà ci sta, e come, quanti hanno anche i parenti che sono emigrati in Brasile, insomma, ed è veramente un bel libro questo di Schneider, doloroso da leggere, ma tant'è, la realtà spesso è così. Parlavamo di arte prima e noi a un certo punto abbiamo fatto caso che una scrittrice come Virginia Woolf, che sicuramente non è che ha bisogno di presentazioni, incredibilmente aveva tutta una serie di scritti che non erano stati tradotti in italiano ed erano proprio gli scritti sull'arte. L'argomento è importantissimo per Virginia Woolf perché lei ha avuto sempre un rapporto privilegiato, no? Pensiamo per esempio che quasi tutte le sue copertine originali vennero realizzate dalla sorella, che Vanessa Bell, che era proprio una pittrice, no? Quindi lei riflette in maniera esplicita sull'arte. Questi scritti non erano mai stati tradotti in italiano, l'abbiamo tradotti e un libro che è in libreria proprio da pochissimi giorni, questo Scritti sull'arte di Virginia Woolf, che è veramente interessante. Basti dire che in realtà Virginia Woolf diceva sì, io scrivo, ma in realtà io vorrei fare la pittrice, no? Ecco, e quindi insomma a maggior ragione le sue riflessioni sono particolarmente importanti. chiudo con un progetto che ci sta molto a cuore, perché è un progetto quasi del secolo scorso, no? Cioè la rivista, oggi sembra incredibile, dice una rivista, c'è internet, non esistono praticamente, ecco, l'edicola come punto di riferimento in via d'estinzione, è interessante, no? Quanti di noi, io sono cresciuto con l'edicola, quando poi si abitava magari in zone un po' periferiche, un po', cioè comunque un po' l'unico, i primi libri anche arrivavano in edicola, insomma, pensare che non ci sono praticamente più è un cambiamento non da poco. Noi abbiamo fatto una rivista, significato mettere in piedi una redazione che poi ha come capitale Viterbo, abbastanza, come dire, con geografie curiose, un asse Viterbo-Cosenza con contributi che poi da Londra, dalla Svizzera, numero per numero, si chiama Garage, l'end questa rivista, è un quarterly, cioè dovrebbe uscire praticamente ogni 4 mesi, segue l'avvicendarsi delle stagioni, ed è tutto dedicato alle sottoculture, da un punto di vista musica, sottoculture di matrice rock, diciamo, da un punto di vista musicale chiaramente, ma anche cinematografico, letterario, e di questo siamo veramente contenti, perché mettere insieme, insomma, una rivista con una redazione anche dislocata a livello internazionale è un'avventura davvero, davvero bella.
Bene, grazie Cristiano. Questa era l'ultima intervista dello Spazio Radio qua a Sharebooks. Salutiamo Cristiano.
Ciao, grazie di tutto e a presto, che già diamo appuntamento al 2024.
Diamo appuntamento già al 2024, ma noi potremmo anche annunciare delle cose tra poco, ma non ne parliamo oggi per scaramanzia. E, detto questo, era l'ultima intervista. Sharebooks continua con gli appuntamenti di questo pomeriggio e ancora ciao a tutti e tutte.
Ciao.
Sharebooks Winter Festival 28 e 29 gennaio al CSO Pedro, Padova.